Visto che ci conosciamo, voglio iniziare con una domanda. Come va? Bene? Lavoro a casa? Tutto bene? Un po' più voce, che io sono un po' sordo. La vita spirituale come va? Hai avuto coraggio. Sapete, questo libro è così immenso, così profondo, che non smettiamo mai di scoprire quello che il Signore ci dice. Bisogna soltanto aprirlo e meditare su di esso. A volte viene difficile farlo, no? Perché? Perché noi abbiamo un essere, che è questo qua, che lui mette in evidenza le sue astuzie per cercare di non farci aprire questo libro. Perché questo libro, ogni volta che noi meditiamo su di esso, ci trasforma, ci cambia la nostra vita. E lui lo sa. E lui fa tutto il modo che noi non facciamo questo. Sapete, noi siamo il popolo che adora Dio, l'unico popolo che adora Dio in spirito e in verità. Siamo l'unico popolo che portiamo a Dio la vera adorazione. Ma la vera adorazione non nasce dalla mia presenza perché sono qua, allora io do il mio contributo nel cantare, non so, nel pregare. Non è questa la vera adorazione. La vera adorazione nasce da una vera santificazione. Quindi ho un qualcosa di intimo. Quindi io parto già da casa pronto per dare qualcosa al Signore. Non perché io sono qui. Solo che in questo facciamo fatica a consacrarci, a santificarci. Ma è un qualcosa di così importante, così fondamentale. Se veniamo meno a questo essere farà la sua parte. Questo essere farà la sua parte. Voglio condividere con voi questa piccola parte di questo studio che sto trattando lì a Mannheim. E gli ho chiesto al Signore: Signore, perché non mi hai rivelato queste cose prima? Evitavo tanti errori, veramente evitavo tanti errori, perché questo è così astuto, che ci blocca, che impedisce a noi di andare avanti nella vita spirituale. Vi ricordate Giosuè? Il primo ostacolo quale fu? Fu il fiume Giordano. Cosa disse al popolo Giosuè? Santificatevi, perché domani il Signore ci fa attraversare questo fiume. Qual era la cosa che il popolo doveva fare? Era quello di santificarsi. Quindi, se noi vogliamo star saldi, se noi vogliamo che il Signore agisce nella nostra vita, noi dobbiamo santificarci affinché questo essere si allontana da noi. È importante questo aspetto. È importantissimo. Quindi, Giosuè, davanti a quel problema, non è che gli disse al popolo: preparate, non so, spade, lance, scudi, perché dobbiamo attraversare il fiume. Era assurdo, no? Ma Giosuè comunque aveva un rapporto particolare con Dio e Giosuè sapeva quello che stava dicendo, era convinto di sé e così fu, perché era Dio che aveva parlato con Giosuè. Quindi la santificazione è che noi ci aspettiamo che Dio parla ai nostri cuori per fare cosa? Per cambiare le nostre vite. E affrontare cosa? Le problematiche che questo essere ci mette. In Efesini capitolo 6, versetto 11 dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Con voi voglio parlare questo particolare, insidie, che vuol dire inganno organizzato di nascosto per danneggiare qualcuno o qualcosa. Quindi Satana non è che si mette là davanti a noi e dice: eccomi qua, sono qua. No, lui agisce di nascosto. Lui non dorme la notte, lui lavora 24 ore su 24 per far modo di ingannarci. Lui non smette mai nel fare questo. E vi voglio prendere un esempio che noi troviamo già all'inizio, in Genesi. Non sono abituato a guardare qua e puoi vedere se fa là, ok. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Quindi una semplice frase che dice tanto, che dice tutto, no? Vediamo che Dio creò i cieli e la terra, quindi un qualcosa che prima non c'erano e che Dio con la sua parola creò. Versetto 2. La terra era informe e vuota. Le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Ecco, Dio creò nel principio un qualcosa che non c'era, la creò. Ma vediamo nel versetto 2 in quale stato si trova quello che Dio aveva creato. E qui mi ha fatto riflettere molto, perché troviamo una terra informe, vuota, e c'erano tenebre. Mi sono chiesto come mai. Perché Dio crea un qualcosa del genere? Cosa è successo? Sappiamo che il termine informe vuol dire confuso, irregolare. Ma se Dio è un Dio, perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace, come mai ci troviamo in una terra così confusa, così irregolare, così vuota e tenebre? Dio non è un Dio di confusione ma di pace. Forse c'è stato qualcosa. E qui voglio aprire una parentesi, visto che Dio non è un Dio di confusione ma di pace, se nella nostra vita è una vita piena di confusione, forse c'è qualcosa che non va, che non viene da Dio, perché è un Dio che non mette confusione, ma è un Dio di pace. E ci arriveremo. Quindi, egli non può creare una massa in forma, vuota e tenebrosa. Che cosa aveva potuto ridurre la terra in questo stato? Quale peccato aveva portato il caos a essere vuota, informe e tenebrosa? Sono belle domande. A volte noi diamo magari la risposta subito perché magari conosciamo la scrittura, quindi la teologia la sappiamo, ma andiamo un po' più nel profondo. Cosa è successo? Noi conosciamo che il primo uomo che peccò fu Adamo ed Eva, no? Ma a volte pensiamo che è stato il primo peccato assoluto, ma non è così. Fu il primo peccato dell'uomo, ma c'è stato un altro essere che peccò prima dell'uomo, e questo lo vediamo in Ezechiele, capitolo 28, versetto 17. Il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore. Io ti getto a terra. Qui si sta parlando di Satana, di quell'essere, no? Ecco, la ribellione di Satana è stata che lui si insuperbì per la sua bellezza, perché lui era un angelo bello, no? È stato corrotto dalla sua saggezza, perché lui era anche un angelo pieno di saggezza, del suo splendore, e Dio lo gettò a terra. Notiamo un altro passo, in 2 Pietro, capitolo 2, versetto 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in altri tenebrosi, per esservi custodi per il giudizio. Se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi. Se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. Cosa notiamo? Un particolare, cosa notiamo? Ecco, se io dovrei rileggere di nuovo, no? C'è un particolare che noi notiamo, e lo notiamo subito dal versetto 4. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, da dove inizia Pietro? Dagli angeli. E poi parla dell'uomo, e così via. Ecco, Pietro inizia dagli angeli, perché loro si sono ribellati primi davanti a Dio. E dove si trova Satana? Visto che Dio lo gettò a terra, no? Dove si trovò Satana? Dove si trova Satana? È una bella domanda. Lo sapete voi dove si trova? Sì, è sempre a terra. Sempre in questo mondo. Dice, eri in Eden, il giardino di Dio. C'è un particolare che noi dobbiamo sapere. Lui era lì. Vediamo che Dio dal versetto 2, quindi Genesi 1, capitolo 1, dal versetto 3, Dio inizia a mettere ordine nella terra. Cosa ha fatto il primo giorno? La luce. Quindi separò la luce dalle tenebre. E così pian piano inizia a mettere ordine in questa terra che lui aveva creato. E Satana dov'era? Qui dice che era in Eden, nel giardino di Dio. Ma quando lo vediamo Satana in azione? Quando fu con l'uomo. Ma prima di quello noi non vediamo Satana, oppure non sentiamo parlare di Satana. Satana rimane lì. Satana era già a terra, in questa terra. Ma lui rimane in silenzio. Lui si mette anche da parte e guarda quello che Dio fa. Perché Satana non poteva agire prima? Perché Dio stava parlando. E quando Dio parla, c'è la potenza. E Satana non poteva ribattere la potenza di Dio. Per questo lui non poteva agire. Rimane lì e rimane che cosa? Rimane a guardare, a osservare quello che Dio stava facendo. Rimane a guardare. E lui vede la potente mano di Dio. Vede creare anche l'uomo. Vede creare pure l'uomo. Quanto lui agisce, visto che lui era lì a osservare, no? Con tranquillità. È uno paziente, perché non agisce subito, ma aspetta il momento giusto per agire. E infatti lui agì nel momento giusto per far cadere l'uomo e la donna. Quindi lui osserva. C'è un versetto che noi conosciamo abbastanza bene. In 1 Pietro, capitolo 5, versetto 8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Il leone che cosa fa? Non è che attacca subito. Il leone prima osserva, no? Si mette da parte, osserva la preda, cerca di vedere qual è la preda più debole, no? E poi va al sicuro. Va perché sa che quella preda è nelle sue mani. E quando il leone parte, la prende, quella preda. Quindi vediamo che lui osserva e poi agisce. Voglio raccontare una testimonianza. Non entro nei minimi dettagli perché non è neanche giusto. Però io mi trovo, perché io mi sono fatto questa domanda, no? Cioè noi no, non vediamo Satana e magari forse non vediamo come lui agisce. Non vediamo niente, ma comunque lui ci conosce e ci osserva. Io mi trovo davanti ad una ragazza intorno ai 22-23 anni che era indemoniata. Io non l'avevo mai vista questa ragazza, non la conoscevo, ma il demone che era lei conosceva me. E infatti quando ci siamo incontrati, questo demone sapeva tutto di me. Sapevo come mi chiamavo. Sapevo che ero sposato, che avevo figli, sapeva tutto di me. A volte noi pensiamo che loro non sanno niente di noi. No, loro sanno tutto di noi. Perché noi prima eravamo, Efesini capitolo 2, versetto 2, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli. Noi un giorno eravamo suoi. E dal momento che noi abbiamo creduto nel Signore Gesù, ecco, lui sa che Francesco Napolitano non gli appartiene più. Ma c'è un qualcosa di particolare, che lui conosce la mia carne. Non posso fare niente a Francesco Napolitano, è vero, ma lui conosce la mia carne. E vediamo in Galati, capitolo 5, versetto 16, dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. L'Apostolo Paolo fa un invito. Lui dice: camminate secondo lo Spirito. Per fare cosa? Per non adempiere i desideri della carne. Quindi io devo fare una cosa per non fare un'altra cosa. Perché se io non faccio quel consiglio che Paolo mi dà, automaticamente faccio l'altra cosa. Perché la mia carne è abituata a fare delle cose, no? Quindi non deve fare uno sforzo per camminare in quella direzione, perché è abituata e lo fa automaticamente. Per questo Paolo dice: camminate secondo lo Spirito, per non adempiere quei desideri della carne. Ma quali sono questi desideri della carne? In Galati, sempre capitolo 5, versetto 17, dice: perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte l'uno tra di loro, in modo che non potete fare quel che vorreste. Ecco, qui si parla di un desiderio. Lo spirito ha desideri di fare cosa? Di rivelarci ogni giorno Cristo Gesù, di farci conoscere ogni giorno Cristo Gesù. A volte noi ci fermiamo dalla nuova nascita. Sono credente e tutto va bene. Non è così. Sono credente, sì, sono stato salvato perché Dio me l'ha promesso. Lui è un Dio fedele, ma non è tutto lì. Perché lo Spirito Santo ha desideri. Quindi lo Spirito Santo ci vuole trascinare, ci vuole far camminare in quei desideri per farci conoscere sempre di più Cristo Gesù. Ma anche la carne ha desideri. Il termine desiderio vuol dire aspirazione a soddisfare una necessità o un piacere. Quindi è una soddisfazione, cioè la carne vuole cercare di soddisfare la propria carne e lo spirito anche. Ma come facciamo a conoscere come noi siamo fatti? No? Come possiamo conoscerci? Allora, per conoscere le cose dello spirito, devo meditare la sua parola. E da essa il Signore parla e mi trasforma. Ma a volte noi non conosciamo noi stessi. Per questo ogni giorno abbiamo delle battaglie. Per questo il nemico si usa anche della carne per non far aprire questo santo libro e meditare su di esso. Per non essere santificati nella sua parola. Ma qui abbiamo una lista. Qui abbiamo una lista nel modo come noi siamo fatti. Ora le opere della carne sono manifeste e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, e orge e altre simili cose. Continua la lettura e dice in Romani capitolo 1, versetto 29: ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieno di invidia, di omicidi, di contese, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. E in Corinzi, capitolo 6, versetto 9, dice: né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né umbriachezze, né oltraggiatori, né rapinatori, e tali eravate alcuni di voi. La lista è un po' lunga, ma noi, la nostra carne, è fatta così. A volte noi prendiamo questo, no? E lo vediamo solo in quelli che non hanno il Signore. No, loro lo mettono in pratica perché non hanno il Signore, no? Ma comunque io sono fatto così. La mia carne non gli viene difficile avere invidia. La mia carne non gli viene difficile, non so, discordia, contese, ingegnosi nel male. Cioè, la mia carne, basta che io, non so, premo quel tasto lì e subito agisce. Non deve pensare più di una volta oppure progettare per... No, lui già lo sa e lo fa. Ma in che modo si possono manifestare in noi? Sapete, questi tipi di peccati sono così peccati sottili. Un esempio, fornicazione, adulterio. Noi sappiamo che sono peccati sessualmente, no? Ovviamente è un qualcosa che io non vado a cercare, ma c'è un passo della scrittura dove Gesù stesso dice: chi guarda una donna per desiderarla ha già commesso peccato nel suo cuore. L'adulterio e la fornicazione nascono proprio dal pensiero. Magari io non faccio l'atto pratico, no? Perché so che è un peccato, quindi evito quel tipo di peccato, ma con il pensiero? Nessuno mi vede, nessuno mi osserva, nessuno, sono solo, tranquillo. Quindi anche sono peccati che il pensiero mi portano a fare. Quindi è generato da pensieri, e poi se questi pensieri non vengono fermati, che cosa scaturisce? L'atto pratico, perché poi manca quello, manca l'atto pratico, no? E poi dal momento che è fatto, cosa ho fatto? Ma dove è scaturito? È scaturito proprio dal pensiero, che poi mi permise di fare l'azione. Perché il desiderio ha lo stesso effetto dell'azione. Io parlo come uomo, no? E come uomini siamo molto, ma molto delicati riguardo a certi aspetti. Quindi magari siamo più propensi, perché già basta che noi guardiamo qualcosa, pensiamo qualcosa, siamo diversi, ci porta a quel tipo di peccato. Quindi noi dobbiamo bloccare questi pensieri. Quindi è il desiderio della carne, è un desiderio che proviene dal pensiero con la quale poi scaturisce l'azione. La fornicazione anche nasce pure dal pensiero. Sappiamo che il rapporto prima del matrimonio è sbagliato, ma purtroppo il mondo va così. Noi vediamo molti che convivono, molti che stanno insieme, no? Per loro è normale quel modo di vivere, ma la scrittura chiama peccato, e anche lì nasce dallo stesso pensiero solo di appagarmi a livello sessuale, perché non voglio vincoli matrimoniali, voglio solo un appagamento sessuale. Allora Satana si è inventato questa cosa. Oppure un altro termine che noi abbiamo trovato, impurità, no? Cosa vuol dire? Si manifesta in questi modi. Si manifesta con il nostro comportamento, linguaggio, no? Raccontare delle barzellette sporche, e quante risate ci siamo fatte, anche se non li racconto io, magari il mio collega e poi io ci rido sopra. Quindi nasce in me quel desiderio della carne, quelle sensazioni impure, no? Magari poi ogni tanto io parlo come se mi trovassi al lavoro, no? Perché i miei colleghi di tanto in tanto loro guardano alcune immagini e magari senza volerlo, Francesco, ecco, bisogna stare attenti perché questo è un peccato di impurità. Satana è così sottile. E lui cerca di far impedire la nostra crescita spirituale. È così sottile, miei cari. A volte pensiamo, sì, sono sciocchezze, è vero, ma non sapete dal momento che io guardo, dal momento che io ci rido sopra, l'effetto che fa nella mia mente. L'effetto che fa nella mia mente. Il danno è qua dentro. È vero che possono essere sciocchezze, ma lì per lì il nemico ha fatto il suo percorso. E se noi apriamo delle finestre al nemico, perché lui non si fermerà lì, perché se io apro una finestra ne al nemico, lui continuerà, non si lui vuole che noi apriamo una finestra del nostro cuore per poter continuare a fare danno. Dobbiamo impedire noi questo. Oppure un altro termine che noi possiamo trovare qui, lascivia. Questo è un peccato di sensualità, quindi stimola i nostri desideri carnali e sapete come si manifesta? Con l'abbigliamento. Oggi vediamo che la moda, no? Non guarda in faccia a nessuno, sia uomini e donne. Sono quasi nudi se noi dobbiamo andare dietro alla moda. Quindi l'abbigliamento, il linguaggio, il modo di parlare, ridere e sorriderci sopra, oppure anche l'andamento, i gesti. Questo è un tipo di peccato, quindi un desiderio della carne, per attirare a sé l'attenzione. Hai visto com'è sottile? Perché a volte noi li leggiamo, noi sappiamo queste cose. Ma forse non sappiamo come si manifestano queste cose. Quante volte l'abbiamo letto? Eppure il Signore mi ha dato modo di riflettere molto. Io voglio solo dire alcuni così, e ne voglio dire soltanto l'ultimo, perché vedete la lista è un po' lunga, quindi non abbiamo il tempo per vederli ad uno. Ubriachezze. Sappiamo che è sbagliato. Ubriacarsi, no? Ma oggi comunque va alla moda. I giovani, pub e così via, no? Un bicchiere tira l'altro. In qualche modo magari possiamo cadere. Forse non come loro, ma comunque che la testa mi gira, no? Magari forse non riesco a mettere un passo normale. Forse l'abbiamo fatto, magari una volta, due, tre, no? Ed è normale, perché il mondo comunque ci offre questa cosa. Noi a volte, senza sapere come camminiamo noi stessi, cadiamo pure in questa cosa. Questo è un tipo di peccato carnale che comprende la dipendenza da tutte le sostanze tossiche, i quali l'alcol, la droga, il tabacco. E la dipendenza è peccato. Questo tipo di peccato carnale viene concepito e manifestato con il desiderio di crearsi una sensazione di benessere. Miei cari, Satana agisce sotto sotto. Agisce sotto sotto, di nascosto, le insidie di Satana. Ecco, per questo noi li dobbiamo scoprire, perché la Bibbia ne parla di questo. E dal momento che la Bibbia mi parla di questo, ecco che nasce in me la responsabilità davanti a Dio. Nasce questa responsabilità davanti a Dio, no? Non possiamo far finta di non sapere, perché un giorno devo dar conto al Signore, non devo dar conto a Giuseppe, ma devo dar conto al Signore. Quindi il Signore osserva e guarda l'andamento della nostra vita. vita. Infatti, in Romani capitolo 12, versetto 1 dice: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo corpo, miei cari. Non sto parlando di un altro corpo. Il nostro corpo verrà trasformato quando saremo in cielo, ma sto parlando adesso per questo corpo. Quindi Paolo esorta. L'esortazione non piace, no? È qualcosa che non ci piace. Ma qui Paolo lo dice chiaramente, perché è così: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi. E se io non conosco come sono fatto, ecco che questa esortazione che Paolo mi dà, non lo posso mettere in atto. Perché a volte sembrano sciocchezze. Sì, ma una sciocchezza. È una bugia a fin di bene. Scusate questi termini che dico, ma è così. Il Signore non ci chiama a dire una bugia a fin di bene e così via, no? Non esiste nella Bibbia. Il Signore ci chiama a parlare di verità. E in quella direzione dobbiamo camminare. Basta. Lui ha dato la sua vita per che cosa? Per fare un dono a fin di bene? No. Lui ha dato la sua vita per ognuno di noi, perché erano le nostre malattie. Cioè, lui sapeva quello che lui stava facendo. Lui si è caricato delle nostre colpe e li ha portati là, tutti quanti. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio. Cosa vuol dire sacrificio? Ci siamo mai chiesti cosa vuol dire sacrificio, perché sono comunque versetti che noi conosciamo abbastanza bene.
Costa.
Prezzo. Offrirsi. Donare. Rinunciare. Rinunciare vuol dire. Ah, yeah. Come il Signore ci parla, no? Il Signore vuole che noi siamo figli ubbidienti, ma sempre per il nostro bene. Dio non fa le cose tanto per farle. Dio li fa, ma li fa per il nostro bene. Sapete perché? Perché dal momento che io do spazio al nemico, perché non c'è solo Satana, ci sono anche demoni. Perché Satana non è ovunque. Ma Satana si usa dei demoni. E qui c'è una lista che la scrittura ci dà. È una piccola parte che la scrittura ci dà. I demoni sono tanti e sono nell'aria, dice Paolo. Sono nell'aria. C'è lo spirito di gelosia, quindi il demone della gelosia, della ribellione, il demone cattivo, il demone che turba, che inganna, il demone che dice menzogne e così via. Questa è una piccola parte di quello che noi troviamo nella scrittura. E se io non so come sono fatto, cioè come è fatta la mia carne, oppure quali sono i desideri che la mia carne mi tira di più, perché ognuno di noi abbiamo il nostro desiderio particolare. Quindi se io non riconosco quel tipo di desiderio, sapete cosa fa Satana? Prende un demone e lo mette a fianco a noi. Perché se io non riconosco di essere un tipo geloso, no? Di avere questo difetto nella carne, visto che Satana ci conosce, conosce la nostra carne, lui che cosa fa? Prende un demone e lo mette a fianco, il demone della gelosia, affinché quel tipo, tra virgolette, chiamiamolo difetto della carne che noi abbiamo, no? Si manifesta sempre di più. E quel demone che fa? Ci punge. Io voglio parlare di quello che avevo io. Io per natura sono timido. Io non pensavo mai che un giorno il Signore si usava di me e che io potevo stare qua dietro e parlare della sua parola. Io non riuscivo a pregare. Veramente, io avevo delle lotte, non riuscivo. Anzi, non riuscivo neanche ad avere rapporti con gli altri. Il mio primo campeggio che ho fatto, no? E di notte me ne sono scappato. All'indomani mi cercavano: dove è Francesco? Dove è Francesco? Io già mi trovavo a casa. Avevo intorno a 13 anni, 14 anni. E c'era circa 80 km da qui per arrivare a casa mia. Io me ne sono scappato per la forte timidezza che avevo. Perché? Perché Satana mi conosceva. E che cosa fa Satana? Mi mise a fianco uno spirito di timidezza, proprio per manifestare ancora di più quel difetto che io avevo nella carne. Ma quando ho compreso questo, ho compreso che il Signore è uno spirito di forza e di potenza, e lì ho preso la mia posizione dicendo: Signore, adesso basta. Perché avevo il desiderio di servirlo, ma questo mi bloccava molto. Ho detto: Signore, basta, io voglio che tu agisci nella mia vita. Io voglio servirti. E da lì in poi il Signore ha fatto grandi cose nella mia vita. Ma veramente. A volte noi ci culliamo: sì, ma io sono timido, non so pregare e non ce la faccio. In tanti, siete in tanti, non ce la faccio. Cioè, erano queste scuse che io avevo. Perché c'era qualcuno che mi impediva di pronunziare il nome del Signore ad alta voce o di andare a evangelizzare. Noi come chiesa, mi ricordo, io parlo sempre intorno da 15 anni in poi, no? Come chiesa si evangelizzava, andavamo nelle piazze, quartieri e così via. Quindi tutti con la Bibbia in mano, opuscoli, andavano casa per casa. Io prendevo l'opuscolo e Bibbia e mi nascondevo. Perché non potevo dire agli altri che avevo questa timidezza, questa paura, no? E mi nascondevo. In qualche modo, comunque, gli opuscoli li davo così, li mettevo nelle macchine, capito? Cioè, cercavo di usarli ugualmente, ma l'importante è che non avevo contatto con gli altri. Questo fa il nemico. Il nemico fa questo. Noi abbiamo uno spirito che è uno spirito di potenza. Bisogna solo farlo agire. È il Signore che fa il resto. Non dobbiamo fare chissà che cosa. Dobbiamo soltanto dare spazio allo Spirito Santo e Lui farà il resto. Da quel momento in poi che ho preso quella posizione, il Signore ha fatto il resto. Ma comunque ci sono questi che impediscono la nostra vita spirituale. E poi sono fatto una domanda: se il credente può essere posseduto? E qui troviamo altri passi, no? Dove dice: non fate posto al diavolo, non rattristate lo Spirito Santo, non spegnete lo Spirito. Vi dico solo una cosa: il credente non può essere posseduto. Ma vi lascio con questa domanda, affinché se un giorno il Signore vorrà e saremo in vita, iniziamo da questo, proprio da questa domanda, da questa affermazione che la Scrittura ci dà con questi passi, no? Cosa vuol dire non fate posto al diavolo, cosa vuol dire rattristare lo spirito o spegnere lo spirito, no? Quali sono gli effetti? Se saremo in vita, a Dio volendo, e ci sarà occasione, vorrei iniziare poi con voi, proprio iniziando da questa affermazione: che il Signore possa benedire, che il Signore vi possa dare forza nel comprendere la sua volontà, che il Signore possa mettere il desiderio nei vostri cuori di servirlo, perché i tempi sono veramente maturi. Il Signore sta per ritornare, il gran giorno sta per arrivare. Lui lo sa quanto, ma sta per arrivare. Siamo pronti noi? Che il Signore ci benedica. Amen.